Buongiorno e bentornati a Quinta di Copertina, ogeonline.com, Antonio Sofio ogni settimana in compagnia di un ospite intorno attraverso sopra e sotto le cose tecnologiche. Prima di presentarvi l'ospite di questa settimana facciamo sentire la sigla.
Quinta di Copertina, la settimana su internet insieme ad un ospite, tra ritagli di carte e di bit, a cura di Antonio Sofio.
Rieccoci qui con Quinta di Copertina. Quest'oggi dall'altra parte del telefono, anzi di Skype, abbiamo Mario Tedeschini Lalli. Ciao Mario.
Evviva, ciao, buongiorno a tutti.
Mario Tedeschini Lalli, responsabile ricerca e sviluppo di Elemedia Cataweb, da tempo si occupa di giornalismo online in tutte le sue forme, ne scrive anche sul suo blog. Mario, mi sembra che negli ultimi tempi si stia ritornando a parlare di giornalismo online, è una mia impressione o è così?
Ma forse è un'impressione corretta, anche probabilmente la cosa è spinta dalla crisi generale che da una parte il settore dell'informazione giornalistica già subiva, che unita alla crisi economica generale sta costituendo, anzi ha costituito una tempesta perfetta dentro la quale le testate tradizionali stanno letteralmente affondando. E quindi naturalmente anche da ambienti che un tempo potevano essere più rifrattari a parlare o discutere di queste cose, improvvisamente ci si è accorti di questa realtà e quindi se ne parla forse un pochino di più.
Peraltro mi sembra che oltreoceano ci sia un dibattito abbastanza importante, poi semmai ci ritorniamo, tu ti occupi, sei stato in America, è uno sguardo privilegiato verso le cose che accadono dalle parti del campo giornalistico anglosassone. Vedi qualche differenza così brutalmente tra il nostro giornalismo e quello anglosassone?
Caro Antonio, sì, differenze ce ne sono molte, ma prima di tutto devo obiettare, forse sarò l'unico giornalista italiano a farlo, al concetto di giornalismo anglosassone. C'è un giornalismo americano, un giornalismo inglese, un giornalismo australiano, giornalismo inglese ce ne stanno almeno due o tre anche di giornalismi quotidiani diversi, quindi sì, però comunque diciamo, adesso accetto la tua risposta, la tua domanda per la sua sostanza. Sì, direi che sostanzialmente negli Stati Uniti, moltissimo in Inghilterra e anche in grande parte d'Europa, in fette della Spagna, Nord Europa, Paesi Bassi, un po' meno la Francia, si è andati molto avanti negli ultimi tre anni verso non solo una concezione, ma la realizzazione di un'informazione giornalistica professionale che sfrutti fino a tutte le potenzialità del giornalismo digitale, dell'ambiente digitale, e quindi con modelli diversi, intendo modelli non tanto soltanto modelli economici, ma proprio modelli di prodotti giornalistici diversi. Washington Post, New York Times, per quanto molto interessanti e belli tutti e due, in realtà seguono dei modelli abbastanza diversi. Direi che per quanto il giornalismo professionale digitale e online italiano sia molto avanti, nel senso che semplicemente se noi è interessante notare che se noi mettessimo Corriere della Sera e Repubblica, va bene, paragonassimo le cifre dei loro utenti unici mensili con quelle del mercato americano, adesso non mi ricordo bene, ma insomma credo che Repubblica sarebbe il settimo sito di notizie americano e Corriere della Sera il nono, e pur sempre noi scriviamo in italiano e non nell'universale inglese in cui scrivono i giornali americani. Questo per dire che noi abbiamo una formula molto particolare che però ha un suo successo percentualmente vastissimo rispetto agli altri. Però diciamo che la nostra formula si basa di più su un'informazione di flusso, un'informazione aggiornata rapidissimamente e sfrutta meno le potenzialità a tutto tondo che il mondo digitale ci può consentire, sia sul piano cross-mediale sia sul piano multimediale. Qui poi abbiamo tutto un problema di definizione di cosa intendiamo per questa roba qua, ma diciamo io parlo di narrazione multimediale e non semplicemente di mezzi giustapposti uno all'altro.
Ti ringrazio per aver detto quella cosa all'inizio, perché in realtà, come tu ben sai, ci sono analisti che addirittura parlano di un modello mediterraneo al giornalismo, mettendo tutto insieme, Francia, Spagna, Italia, Grecia, insomma, come se fosse tutta una un fascio, e allo stesso modo
un'insalatona.
Esatto, un'insalatona mediterranea. Dall'altra parte abbiamo un'insalatona anglosassone che in realtà, come giustamente hai detto, poi ha dentro delle differenze sostanziali. Farei di nuovo un salto oltreoceano, riprendendo una tua interessante riflessione su una delle come dire, dei punti centrali in agenda degli ultimi tempi, anche dal punto di vista giornalistico, ovviamente, che Obama. E tu, subito dopo l'inauguration day, quindi l'insediamento di Obama, hai raccontato della prima gaffe di Obama proprio nel rapporto con il giornalismo professionista, per così dire, dal punto di vista di un suo tentativo di disintermediare un po' di passaggi giornalistici. Vuoi raccontare questa prima gaffe di Obama?
Sì, naturalmente, come spesso accade, questa cosa qui era scritta da qualcun altro, mi sembra che la notizia iniziale fosse addirittura di un'agenzia internazionale, ma la cosa è successa che il primo giorno di lavoro, il 21 gennaio, di Obama alla Casa Bianca, lui entra per la prima volta allo Studio Ovale, e normalmente è tradizione che ci siano i fotografi delle agenzie che riprendono il momento. Questa volta non sono stati invitati, e la Casa Bianca ha pensato bene che tanto bastava il fotografo professionista della Casa Bianca, anche ha trasmesso e ha passato le foto, che poi sono quelle che abbiamo visto anche noi sui giornali. Le grandi agenzie internazionali, Reuters, AP e France Press, hanno rifiutato di trasmettere le foto della Casa Bianca, perché dicono che c'entra questo qui, saranno bellissime, saranno quello che volete, queste sono foto dell'ufficio stampa, foto, diciamo così, di propaganda, non sono le foto fatte da professionisti mandati apposta. Ora, naturalmente, la questione è un pochino, in questo caso specifico, potrebbe sembrare di lana caprina, in realtà è una posizione di principio abbastanza importante, cioè il problema di riaffermare il ruolo di un giornalismo professionale nel rapporto diretto con la fonte e non di un output personale diretto della fonte nei confronti del mondo dell'informazione. Questo naturalmente è bizzarro, perché, come è noto, Obama e il suo staff sono stati tra quelli che più efficacemente hanno utilizzato i vari mezzi di rete del web 2.0 per comunicare con l'elettorato, con i cittadini, e riprenderne a loro volta input, e questo è stato molto lodato. Naturalmente tutto questo fa un pochino pensare non tanto ad Obama e al suo staff in quanto tale, ma al ruolo reciproco dell'informazione professionale e dei poteri, diciamo così, in una società democratica di massa, che ovviamente si dovranno definire in maniera diversa da quello che era un tempo i poteri non potevano parlare al pubblico altro che attraverso giornali o comunque mezzi di comunicazione di massa. Adesso ovviamente possono parlare direttamente e come nel caso di Obama in maniera efficace. Il punto è se, ripeto, in un modello di società democratica di massa questo possa bastare. Io vedo anche dei pericoli, perché io penso che, benché tutto questo sia essenziale, fondamentale, è una novità che deve essere alimentata, però può anche alimentare l'illusione di una comunicazione diretta tra potere, tra uomini politici, istituzioni e cittadini, che in realtà rischia di scadere in alcuni casi nella demagogia, quando non nella pura propaganda. Naturalmente poi possiamo pure dire che ovviamente ci sono molti casi di giornalismo professionale poco degno, ma questo è un altro discorso.
Negli ultimi tempi mi sembra che, per vari motivi, il New York Times sia un po' al centro di varie discussioni, da rumors che vorrebbero l'acquisizione, o comunque il tentativo di acquisizione da parte di player dei nuovi media. Ma la cosa più interessante è che Keller, che è il direttore di Bill Keller, il direttore del New York Times, ha fatto un po' un passo indietro rispetto a una scelta che destò molto scalpore 2 anni fa, quando di fatto chiuse un progetto che era Time Select, che era un progetto di un pagamento di contenuti diretti che rendeva più o meno 10 milioni di dollari l'anno, e che fu chiuso con l'idea di dedicare appunto questi contenuti alla rendita pubblicitaria. Mi sembra che ci sia appunto un tentativo, i tentativi continui di trovare il modello giusto per stare online, o sbaglio?
Questo non c'è dubbio, nel senso che, allora, intanto cominciare, credo che le persone più avvertite abbiano capito che non esiste un modello giusto, esiste al massimo un mix di modelli, e quindi con diverse fonti di reddito, con diverse possibilità di sopravvivenza, certo in prospettiva non nelle misure che cui sono stati abituati negli anni i mezzi tradizionali, i giornali, per non parlare delle televisioni. Detto questo, io non è che Bill Keller ha annunciato un ripensamento. Bill Keller ha raccontato in questi giorni che a New York Times stanno ragionando intorno a una componente anche a pagamento del proprio mix di entrate, nel senso che loro dicono: non è che noi siamo Times Select ci portava dei soldi, quindi questo ha dimostrato che in realtà funzionava, cioè non è vero l'assioma secondo cui in rete nessuno è disposto a pagare qualcosa per delle informazioni. Il punto è che a noi ci sembra ancora adesso che a noi New York Times ci sembra ancora adesso che il ritorno dall'apertura globale del sito alla lettura e quindi anche al motore di ricerca sia maggiore. Lui dice il Wall Street Journal, che pure invece ha i contenuti chiusi a pagamento, non dice esattamente, non dà esattamente le cifre, ma noi sospettiamo che in realtà quello che loro fanno con il sito a pagamento non sia poi molto diverso da quello che noi facciamo con la pubblicità. Resta il problema che siccome stanno crollando le fonti di reddito per i media e per i media giornalistici in particolare, la pubblicità, appunto complice la crisi mondiale, sta precipitando a valanga lì come qui da noi, bisogna provare a immaginare altre fonti. Lui ha semplicemente raccontato quello a cui stanno pensando, ma stanno discutendo all'interno del New York Times. Da una parte l'idea appunto di riperimetrare dei contenuti e metterli a pagamento, ma a pagamento annuale, quindi con un abbonamento, oppure di immaginare forme di micropagamenti molto semplici, che non comportino problemi e che quindi forse, immagino in certi settori, tu clicchi su un contenuto, allora lì ti partono 5 centesimi di dollaro o quello che è, con il ragionamento fatto da lui, dice: ma in fondo con Napster sembrava che nessuno fosse più disposto a pagare per una canzone, e dopodiché iTunes ha dimostrato che se c'hai l'idea, la tecnologia giusta, ci puoi pure provare. Questo naturalmente sconta, in realtà non sconta un ragionamento, una differenza fondamentale, ed è che mentre una canzone tu te la scarichi e la paghi, quello che la paghi, ma poi dopo di André lo puoi risentire per tutta una vita, come sappiamo, forse un articolo, fosse anche di Christophe del New York Times, forse il giorno dopo non è che proprio te lo rileggi con piacere. E il terzo elemento su cui tutti sperano molto è l'idea che possano emergere dei gadget tipo Kindle, comunque diciamo che afferiscono alle cose che si chiamano carta elettronica, inchiostro elettronico, eccetera, per cui siano degli aggeggi portatili che mimino in qualche misura l'esperienza di lettura del giornale di carta. Quindi lui ha semplicemente fatto stato in maniera molto aperta di una discussione interna che avviene in questo momento all'interno del New York Times, perché anche il New York Times, che è stato tra i primissimi giornali a sposare fino in fondo il concetto di digital first e di integrazione redazionale del prodotto, però anche loro stanno avendo dei problemi molto seri.
Ricordo appunto Keller, come tu citavi, era una lettera alla sua redazione in cui appunto chiedeva ai suoi giornalisti di non pensare alla carta quando si pensava al giornale, ma di pensare a qualcosa che era la notizia e poi veniva declinata in vari modi. Appunto tu parlavi, e fin dall'inizio sono stato uno dei primi, in realtà dei pochi noi in Italia, a seguire un po' questi cambiamenti redazionali. La redazione integrata, o come la vogliamo chiamare, sono esperimenti che hanno portato un ricongiungimento di due parti che spesso sono stati un po' separate. Vuoi raccontarci lo stato dell'arte su questo modello redazionale?
Per quello che si vede intorno, in particolare fuori dall'Italia, perché qui in Italia stiamo un po' indietro anche su questo, ci sono molti modelli organizzativi E francamente mi sembra che insistere sul modello organizzativo sia relativamente poco utile, nel senso che il problema non è se io faccio un continuous news desk e poi faccio una redazione web piuttosto che una di carta, piuttosto che una che si occupa di audio, piuttosto che uno prende un giornalista e lo manda in giro con, come una specie di Madonna di Pompei con 30 geggi in mano che deve fare tutto, e come, faceva, come disegnava una vignetta 6 anni fa sull'Independent, e magari pure con una scopa in quel posto così dà pure una spazzata via via che passa. Non è questo il... Possiamo pure immaginare le cose di questo genere, ma questo non è il punto centrale, perché normalmente questo dipende, dipende da quante persone sei, dipende da cosa ti interessa seguire, dipende il tuo pubblico dove sta e che strumenti adopera. Il punto fondamentale, che è quello molto più complicato, è di cambiare la concezione stessa del prodotto. Cioè noi non è che dobbiamo integrare la redazione per fare con lo stesso contenuto N prodotti, che questo è quello che mediamente si capisce della cosiddetta multimedialità, consentimi di usare l'espressione cosiddetta. In realtà noi dobbiamo cominciare a immaginare un unico prodotto che si chiama il Corriere di Vatte la Pesca. Il Corriere di Vatte la Pesca, dopodiché, deciderà nel suo centro vitale, che potrà essere una direzione, può essere un ufficio centrale, questo ognuno deciderà come, bene, come declinare i propri contenuti a seconda delle fasce orarie, a seconda dei pubblici che vuole raggiungere e quindi dei mezzi che ha a disposizione. E quindi di conseguenza organizzerà il suo lavoro in termini di fasce orarie, in termini di competenze. Non è affatto detto. Cioè non sta scritto da nessuna parte che un giornalista che per 30 anni ha sempre soltanto scritto debba fare qualcos'altro che scrivere. Ma chi, cioè, non, forse sì, ma forse anche no. Cioè, non è, questo è un fantasma che, in particolare, che nelle redazioni così aleggia, e che è francamente un fantasma un po' autocostruito. Perché certo dobbiamo cambiare il modo di lavorare, ma non necessariamente tutti devono far tutto, specialmente nelle grandi redazioni dove c'è un sacco di gente. Il punto fondamentale è che dobbiamo concepire il nostro prodotto in maniera totalmente altra, non come c'ho la carta e adesso ci metto anche la radio e poi ci metto pure la televisione e poi, signore e signori, ci metto pure il web. Bene, perché in realtà il mondo digitale ha cambiato totalmente i connotati dell'universo dentro il quale agiscono e si propongono anche i mezzi vecchi. Allora, lo sforzo che si sta, che culturale, che le redazioni tradizionali devono fare, è di capire che in realtà si è creato, abbiamo scoperto che siamo inseriti, benché siamo ancora tridimensionali, siamo inseriti in un universo ad n dimensioni, anzi in un universo dove lo spazio-tempo non è più quello di un tempo.
Stato su, vediamo un po' se lo ritrovo, Silicon Insider, Nicholas Carlson, che ha fatto un semplice computo e ha calcolato che, appunto, di nuovo il New York Times, che è preso sempre come esempio della stampa tradizionale, costerebbe molto di meno, la metà di fatto, comprare Kindle, che è appunto l'ebook di Amazon, a mandarlo a 830.000 persone per leggersi e downloadarsi gratuitamente il quotidiano, che non stamparlo e distribuirlo. Quindi più o meno 300 milioni di dollari con 650 milioni di dollari della stampa e della distribuzione. Però è affascinante questo scenario.
È affascinante perché, come tutte quante le cose un po' paradossali, ci aiutano a comprendere che si va verso un mondo di nuovo altro. Va bene. Però in termini concreti e pratici la cosa non è che c'è un sacco di falle il ragionamento, compreso il fatto che in realtà la friendliness d'uso non è la stessa di un giornale, come tutti quanti noi sappiamo, e che la pubblicità, la resa pubblicitaria sul Kindle è tutt'altra rispetto al giornale di carta. E quindi non è detto che se tu riesci a migrare il tuo contenuto, ammettiamo che tu riesci a migrare tutto il tuo contenuto sul Kindle o il Kindle-like gadget, e che tu riesci, diciamo con colpo di bacchetta magica, ma qua ci mettiamo un asterisco e poi ci torniamo, a migrare tutto il tuo pubblico dalla carta al gadget, che tu riesca altrettanto a migrare l'attuale pubblicità che sta sulla carta sul Kindle, perché non c'è, no? Kindle intanto c'era bianco e nero in questo momento, vabbè, possiamo immaginare che sarà a colori, ma però comunque lo schermo è quello che è, insomma stiamo parlando di un altro oggetto e quindi di un altro oggetto pubblicitario. E quindi non è affatto detto che questo, come dire, che poi dopo le entrate siano le stesse che abbiamo la carta, che hanno la carta. No, sappiamo benissimo che sul web questo non è vero, nel senso che bene che vada, un paio di occhi sul web valgono 15 volte di meno che un paio di occhi sulla carta nel mercato, e quindi questo è un grave problema. L'altra cosa è che francamente immaginare che quanti sono, 1.200.000 le copie del New York Times vendute, mi sembra, spanne, non lo so, posso sbagliarmi, una milionata, tu riesci a migrare 1 milione di lettori, oppure comunque la grandissima loro maggioranza, sia pure regalandogli il Kindle o quello che è al posto del giornale.
Grazie Mario, l'appuntamento con Quinta di Copertina per la prossima settimana.